Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Maria e bentornati al Cantiere delle Scelte, orientamento scolastico, universitario, professionale, a cura dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Saluto Francesca Minonne, che è con me oggi in studio a condurre questa puntata.
Buongiorno Federica e buongiorno ai nostri radioascoltatori. Ringraziamo anche gli ospiti della puntata di oggi, in particolare il dottor Fabio Introini, ricercatore in sociologia presso il Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica, la dottoressa Valentina Villa, assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica in Storia Contemporanea e delle Istituzioni, la dottoressa Marta Scanu, laureata in Filologia Moderna, che ha lavorato come stagista presso 1020 Camera di Commercio ed Expo, e la dottoressa Silvia Piaggi, delle Pubbliche Relazioni dell'Istituto Toniolo. Beh, Federica, oggi vogliamo aprire la puntata in modo un po' diverso dal solito, con una chicca editoriale, direi.
Sì, è proprio così, Francesca, perché il 29 ottobre nelle librerie sarà disponibile il volume Dio a modo mio, Giovani e fede in Italia, edito da Vita e Pensiero, a cura di Rita Bicchi e Paola Bignardi, con contributi vari. E si tratta, il testo appunto propone attraverso un'analisi multidisciplinare di queste di testimonianze di giovani una lettura dell'esperienza di fede dei giovani in Italia. Noi abbiamo in studio Fabio Introini, che è stato fra gli autori del volume, è ricercatore in sociologia al Dipartimento di Sociologia alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica, ma a lui oggi vogliamo in particolar modo chiedere come sia stata strutturata la ricerca. E, insomma, qual è il ritratto che emerge rispetto alla pratica religiosa dei giovani, dei millennials, dei giovani italiani?
Grazie Federica, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Voglio fare una piccolissima premessa, quindi innanzitutto ringrazio dell'occasione che mi date a questa ricerca, a questo lavoro di potersi presentare. Mi piace farlo qui a Radio Maria, perché si tratta di ognuno di noi fa tanti lavori, impegnati in tante ricerche, alcune, come dire, appassionano di più, altre magari un po' meno. Ecco, questo è sicuramente un lavoro che a tutti noi che ci siamo dedicati ha dato molto, anche proprio dal punto di vista, oltre che del coinvolgimento professionale, anche, diciamo, proprio personale. Questa ricerca nasce, secondo me, da una scommessa molto, molto interessante e molto, molto forte anche da parte dell'Istituto Toniolo, che, diciamo, nell'ambito del suo grande lavoro di monitoraggio del mondo giovanile ha deciso di puntare su un tema sicuramente, diremmo così, non alla page, non così, come posso dire, commerciale, se mi passate l'espressione. Quindi è una ricerca che, come dire, caratterizzerei innanzitutto per il suo particolare impegno. Tra l'altro è una ricerca che, come posso dire, anche dal punto di vista del suo impatto, della sua grandezza, è proprio un grande progetto. Tenete conto che per realizzare questa intervista abbiamo intervistato 150 giovani scelti all'interno di due fasce di età, tra i 19 e i 21 anni e i 27 e i 29. Alcuni di questi, diciamo circa un terzo di questi 150, quindi altri 50, sono stati reintervistati una seconda volta per tornare, diciamo, con loro su alcuni temi importanti per gli obiettivi di questa ricerca. Federica sottolineava prima il taglio interdisciplinare di questo lavoro. Io aggiungerei che, appunto, oltre ad essere l'occasione in cui diversi autori di diverse provenienze, diciamo, scientifiche si sono confrontati, è un testo che ha una vocazione, direi, anche pastorale, mi verrebbe da dire. Quindi è un libro che si rivolge ovviamente agli accademici, a chi studia la religione, a chi studia i giovani, da un punto di vista, diremmo, scientifico, ma è anche uno strumento utile, secondo me, a tutte le persone a cui stanno a cuore i giovani, quindi a cominciare da chi, per esempio, si impegna all'interno delle parrocchie o a vari livelli all'interno della pastorale giovanile o meno. Diciamo che, appunto, accanto a teologi, sociologi, pedagogisti e psicologi, nel testo troviamo anche proprio la voce di sacerdoti, di persone che sono teologi, ma anche, diciamo, direttamente coinvolti nella vita pastorale della Chiesa. Dicevo, è un tema molto particolare, Federica diceva giustamente, l'esperienza della fede. Noi non siamo partiti, come dire, con nessun tipo di precomprensione sul tema. Quando parliamo di esperienza parliamo appunto di un percorso di senso che più o meno spontaneamente o più o meno in maniera, diciamo, architettata e progettata dal soggetto viene costituendosi nel corso degli anni. Quindi ragionare sull'esperienza significa lasciare aperta il nostro ascolto a qualsiasi tipo di, appunto, di emergenza, di emergenza nel senso di questioni che possono emergere, e devo dire che effettivamente di questioni ne sono emerse veramente, veramente molte. Il racconto dei giovani è veramente interessante e ci interpella come studiosi e anche come, diciamo, pastori o comunque persone che vivono all'interno della Chiesa da diversi punti di vista. Potremmo anche aggiungere che, appunto, parlavo prima di interviste con questi giovani. Ecco, forse il termine intervista potrebbe essere un po' fuorviante, perché siamo abituati a pensare questo termine sulla scorta, diciamo, di quella che è l'intervista per in senso giornalistico. Poi sappiamo che esistono intere trasmissioni televisive oggi costruite intorno, no, a questo format dell'intervista, più o meno, come dire, rivisitata. Per noi intervista, in questo senso, per noi che siamo sociologi qualitativi, come, diciamo, in senso tecnico ci chiamiamo, l'intervista invece è molto più simile a una conversazione. Una conversazione, tra l'altro, in cui la parola è data veramente al nostro intervistato, che non a caso poi noi chiamiamo anche testimone. La parola sta a lui. Noi come ricercatori abbiamo solo il compito di cercare, ecco, di mantenere il suo racconto entro, come dire, i limiti della pertinenza, ecco, non farlo divagare troppo, però, diciamo, i temi e le questioni che vengono affrontate sono scelte dalla spontaneità della persona che abbiamo di fronte. Quello che viene fuori è quindi un racconto molto intimo, ecco. I ragazzi stessi poi al termine delle interviste molto spesso ringraziavano, come si ricorda anche proprio nel libro, gli intervistatori, perché è davvero difficile nella società di oggi, nella vita di oggi, avere l'occasione per riflettere in maniera così, come dire, approfondita su una questione come quella della fede. Mi viene sempre in mente quando Carlo Maria Martini parlava dell'importanza della dimensione contemplativa della vita. Ecco, ogni tanto ci vogliono momenti di time out, come si dice nel basket e negli sport, in cui, diciamo, sospendiamo la routine frettolosa e frenetica della vita quotidiana e ci fermiamo a riflettere. Questi momenti di time out sono sempre, come dire, più ridotti. Ecco, questa intervista invece è stata l'occasione in cui si è creata una sospensione forte, voglio dire, ecco, e in cui i nostri giovani hanno potuto veramente mettere la testa e il cuore sulle questioni che affrontavamo con loro. Per quanto riguarda, diciamo così, non voglio dire i risultati, anche perché questo tipo di ricerca non dà dei risultati nel senso in cui siamo portati a pensarli, quindi in termini molto schematici. Il bello è proprio, anzi, immergersi nella lettura dei racconti, cosa che ognuno di noi effettivamente scrivendo ha dovuto fare, ed è stato un bel viaggio. Direi così, potremmo partire dal titolo. Il titolo non so che impressione vi fa, ma io lo trovo molto interessante e molto azzeccato. Il titolo di questo volume, in uscita appunto, come ricordavamo all'inizio, è Dio a modo mio. È un'espressione, secondo me, efficace nel riassumere buona parte di quello che è emerso dal nostro lavoro di ricerca. Io lo vorrei commentare così, questo titolo. Beh, intanto ci dice una cosa: Dio c'è. Scusate l'affermazione che sembra banale, ci ricorda forse quelle scritte che ogni tanto si trovavano, no, sui cartelloni in autostrada. Dio c'è, non c'è un vuoto, ecco, salvo rarissimi casi in cui, diciamo, si afferma, come per esempio, non so, l'etica possa fare a meno della religione, come, ecco, il fatto di essere brave persone non implichi necessariamente il riferirsi a una divinità. Ecco, salvo queste eccezioni, che sono però veramente rare, il Dio è comunque presente. Certo, un Dio mi piace che Giulio Dori utilizza la metafora a sua volta di Papa Francesco del poliedro, no? Quindi Dio non è una sfera, non è, come dire, un'entità che possiamo afferrare in maniera semplice, come se avesse un'unica curvatura, un'unica faccia. È la figura del divino che emerge nei racconti di questi giovani, è a sua volta poliedrica, quindi presenta diverse facce. Ci sono giovani che, come dire, ovviamente hanno in mente, perché vivono maggiormente la tradizione, l'appartenenza alla Chiesa Cattolica, hanno ovviamente in mente il Dio delle scritture, poi la figura di Gesù, quello che hanno imparato al catechismo. In altri casi il divino si avvicina di più a, come dire, un principio buono o una figura dell'assoluto non molto precisata. Comunque, ecco, questa tensione a una dimensione, diciamo, verticale dell'esperienza esiste ed è diffusa. A modo mio, ecco, questa è l'altra parte. Diciamo questo, ormai si legge più o meno dappertutto, non solo sui libri di sociologia, che la nostra sia diventata una società dell'individuo, o forse dovremmo dire più correttamente una società individualizzata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi, appunto l'individuo, la singola persona, si ritiene un po' il centro del proprio mondo e sceglie le sue esperienze, i contenuti della sua vita, facendo riferimento solo a se stesso, ai suoi gusti, ai suoi criteri, ai suoi valori, che però molto spesso si confondono con le opinioni, talmente sono declinati in maniera personale. Allora, sicuramente in una società fatta in questo modo, in cui appunto anche le, diciamo, quelle che chiamiamo le istituzioni sembrano sempre più incapaci di guidare i nostri percorsi di vita, ecco, in una società così fatta è chiaro che anche la dimensione della fede risente un po' di questo processo di individualizzazione. Tra l'altro la personalizzazione dell'idea di Dio è una tendenza che, diciamo, la ricerca sociologica aveva già riscontrato anche in ricerche precedenti, diversi anni prima che questa fosse effettuata. Ma quello che appunto sottolineerei è che al di là, quindi, di questo movimento che potremmo definire quasi un po' relativizzante o relativista, no? Dio a modo mio, ecco, non dice in realtà soltanto di una fuga nel relativismo, nel sostituirsi dell'io a Dio, no? Che quindi è l'io che in qualche modo sceglie che cosa è giusto, che cosa non è giusto, che cosa è bene, che cosa non è bene, che cosa piace, che cosa non piace, e in questo può entrare o non entrare anche Dio. Quindi non ci dice soltanto di questo. Ci dice in realtà, e questo emerge molto bene analizzando i racconti lungo il loro svolgersi, ci dice di un processo di ricerca, in cui appunto la modo mio sta proprio a sottolineare il bisogno di sentirsi coinvolti comunque anche personalmente nella ricerca e nel rapporto con il divino. Spesso questo a modo mio, secondo me, sintetizza anche un po' il desiderio da parte dei giovani di, diciamo così, smarcarsi un pochino da, come posso dire, dagli elementi più canonici, più tradizionali, più, se vogliamo, legati alle forme popolari di devozione che hanno loro stessi in qualche modo ricevuto durante la prima fase della loro vita, durante il periodo dell'iniziazione cristiana. Quindi un a modo mio che segna anche, come posso dire, il bisogno di dire: un momento, prendiamo un attimo le distanze dalla tradizione che ho ricevuto e che pure è preziosa, e proviamo ad interrogarci dentro questa tradizione, proviamo a vedere che cosa ho capito e che cosa sono disposto a riconfermare con le mie scelte, con il mio comportamento e, diciamo, complessivamente nella mia vita. C'è anche, questo lo sottolinea molto bene per esempio il contributo di Claudio Sterkal, c'è anche un forte riferimento alla speranza da parte dei giovani. Ecco, credere è definito nella maggior parte dei casi una bella esperienza. Ecco, il bello del credere sta proprio in questa capacità di infondere speranza, e probabilmente, visti anche i tempi che, come dire, ci troviamo a vivere, non è poca cosa.
Grazie al dottor Introini, mi sembra di capire, pur non essendo entrati nel merito giustamente dei risultati, che questo volume, Dio a modo mio, edito da Vita e Pensiero, ci dirà tante cose interessanti, quindi aspettiamo che esca nelle librerie il 29 ottobre per conoscere forse anche aspetti nuovi dei nostri giovani. Ora, prima di salutare il dottor Introini, che purtroppo ha un altro impegno e dovrà salutarci, Francesca, vuoi chiedere qualcos'altro?
Sì, è stata una presentazione, una panoramica molto interessante, anche perché attraverso un'analisi così lontana da pregiudizi e multidisciplinare ci si offre una lettura multifocale anche dell'esperienza dei giovani, e proprio all'interno di questa esperienza c'è anche l'aspetto che noi trattiamo sempre con la nostra rubrica, ossia l'orientamento. Quindi, dottore Introini, ne approfitto per chiederle cosa vuol dire fare una scelta e qual è il valore della scelta anche scolastica per i giovani, pensando al futuro professionale, anche alla scelta che comprende la posizione dei genitori e delle famiglie.
Allora, il tema è veramente molto, molto denso, perché se ragioniamo appunto di scelta, facciamo riferimento a qualche cosa che appunto, come dire, ha a che fare con la nostra vita quotidiana, no? Le scelte di tutti i giorni, ma diciamo così, rimanda anche al modo stesso in cui l'uomo si rapporta con la sua esperienza e col suo mondo, quindi ha una dimensione, direi, proprio antropologica fondamentale, il tema della scelta. Io partirei da qui, partirei dal collocare il tema appunto in oggetto all'interno del contesto contemporaneo, no? Perché io ci tengo sempre a sottolineare questo. Noi tante volte continuiamo a parlare di virtuale, di società virtuale, e che cosa facciamo? Associamo questa parola alle nuove tecnologie, internet in primis, quindi il virtuale, no, come se fosse qualcosa che ha a che fare solo con quella sfera lì, appunto dei media digitali. No, in realtà il virtuale dice di che cosa? Dice di una possibilità, no, che può sempre incarnarsi in maniere differenti. Allora, in questo senso il virtuale non sta solo nella sfera di internet, il virtuale nella società contemporanea è, come dire, da un lato la tentazione, da un lato anche la condanna, no, della società contemporanea, perché in qualche modo questo mondo, questa società ci chiede di mantenere, ci offre talmente tante possibilità che appunto di conseguenza noi viviamo un po' virtualmente, cioè sempre in un processo di costante apertura, quasi come se appunto scegliere che cosa significa, scegliere anche, come dire, una componente di decisione. Sappiamo che il termine decidere, no, indica il taglio proprio etimologicamente, no? Allora scegliere, cioè decidere, non solo tante volte è difficile, ma in alcuni casi fa anche paura, perché appunto nella misura in cui io scelgo una possibilità e questa diventa reale, le altre invece dovrebbero essere escluse. Quello che invece succede all'esperienza contemporanea è quasi la nevrosi di doversi tenere sempre aperte più possibilità, quindi diciamo c'è un po' un'allergia in qualche misura alla scelta. I giovani che abbiamo incontrato anche in altre ricerche sempre legate al progetto giovani, per esempio, ci dicevano tutto questo dicendo che nella società contemporanea ci sono veramente moltissime opzioni, però poi appunto si fa fatica a trovare delle concrete possibilità di vita, un po' perché appunto c'è stata la crisi e quindi sappiamo che cosa questa ha significato, un po' anche perché appunto si è sollecitati a stare sempre, come dire, dentro diverse possibilità contemporaneamente. Io dico questo in riferimento alla scelta, forse è un po' paradossale, però proseguo un po' il ragionamento che stavo facendo. Mi sembra di poter dire che oggi abbiamo tantissime mappe, cioè mi viene in mente metaforicamente anche quello che fa Google con le Google Maps, che è impressionante. Se voi andate e vi mettete l'indirizzo di casa, esce casa vostra con la vostra auto, e uno veramente dice: caspita, abbiamo mappato veramente tutto, no? Però le mappe sono anche, come posso dire, cioè è come se da un lato avessimo tantissime cartine, carte geografiche, strumenti che ci dicono dove sono le cose, ma poi si tratta di fare dei percorsi. Cioè, ecco, secondo me la cosa strana è che da un lato abbiamo mappato tutto, dall'altro forse poi dentro queste mappe facciamo fatica a muoverci, cioè a capire dove vogliamo andare, perché la mappa è uno strumento utilissimo, però io devo sapere da dove sto partendo e dove in qualche modo voglio arrivare. Allora, forse, appunto, tornando anche, vedendo questo tema in prospettiva, diciamo, più concreta, quindi in riferimento alla scelta dei percorsi scolastici, dei percorsi lavorativi, non dobbiamo, come dire, cadere vittime del fatto che nella società di oggi è tutto, come dire, cioè che la società di oggi è migliore, per esempio, rispetto a quella di qualche decina d'anni fa, perché sono aumentate le possibilità, esistono, come dire, moltissime nuove professioni che prima non esistevano e quindi appunto esistono più possibilità di scelta. Il problema non è tanto la possibilità, che appunto si è sicuramente ingigantita rispetto a prima, il problema è riuscire a far capire, in questo caso ai giovani, che cosa significhi scegliere, cioè non solo dal punto di vista, diciamo, psicologico, ma anche dal punto di vista, direi, proprio sociale, istituzionale, cioè una scelta va sostenuta. Una scelta deve essere sostenuta, deve trovare intorno a sé un contesto che la sostiene. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io ti offro un'opzione, poi devo anche cercare di offrirti in qualche modo il contesto in cui questa opzione poi concretamente si può incarnare. E sicuramente, se è possibile un'educazione alla scelta, l'altra cosa su cui vale la pena insistere è questa, come posso dire, dicevo, sostenere la scelta, nel senso che dobbiamo cercare di far capire che appunto scegliere implica mettersi in un percorso e implica quindi necessariamente anche la capacità di, come dire, saper durare nelle proprie scelte, appunto un po' contro la tendenza, che ripeto non è sempre superficiale, ma la tendenza o la deriva al moltiplicare, no, le possibilità. Bisogna invece insistere sul fatto che scegliere, come posso dire, implica anche la capacità di saper perdurare nella propria scelta senza scoraggiarsi troppo presto.
Grazie, dottor Introini, e ne approfitto per chiederle qual è quindi il ruolo delle famiglie all'interno di questo percorso.
Dunque, sappiamo che soprattutto nel nostro paese la famiglia è una risorsa fondamentale, cioè questo è emerso anche dalle nostre ricerche. La famiglia svolge un ruolo fondamentale, nel senso che quello che abbiamo sempre trovato noi anche appunto nelle ricerche dedicate a questi temi è la capacità da parte della famiglia di supportare le scelte dei propri figli senza, come dire, intromettersi in maniera intrusiva o autoritaria. Diciamo, la famiglia molto spesso cerca di far ragionare, di mettere i figli di fronte alle, non solo alle loro responsabilità, ma anche ai rischi. Ecco perché un altro tema che è l'altra faccia della medaglia della scelta è proprio il rischio, no? Nella misura in cui io scelgo mi prendo anche dei rischi. Allora la famiglia molto spesso ragiona in questi termini, cioè ti faccio vedere che se tu fai questa scelta ti si aprono queste possibilità di rischi. È anche un modo per, diciamo, mettere alla prova, testare la convinzione dei figli.
Grazie al dottor Introini, che salutiamo perché appunto ha un altro impegno. Noi continuiamo e lo abbiamo detto molte volte nella nostra rubrica, scegliere non è facile. Non è facile in età adulta, immaginiamo come possa essere difficile per un giovane che deve intraprendere una strada nuova. Noi con la nostra rubrica cerchiamo di dare qualche indicazione, un aiuto alle famiglie e ai giovani studenti. E abbiamo con noi in studio, come abbiamo anticipato prima, la dottoressa Valentina Villa, che si occupa di storia contemporanea e di istituzioni. Io a lei vorrei chiedere, ma è davvero così difficile decidere di intraprendere un percorso di studio umanistico che ancora oggi soffre, purtroppo, di qualche o forse troppi pregiudizi?
Grazie Federica e benvenuto a tutti i radioascoltatori. Ebbene, sì, gli studi umanistici non godono di una buona fama e forse anche ha ragione quando guardiamo i dati sulla disoccupazione giovanile e sui tassi di impiego. A vincere sono sempre le facoltà scientifiche, in particolare ingegneria. Quindi è chiaro che una decisione di tal tipo potrebbe scoraggiare in primo luogo forse gli studenti, ma soprattutto i loro genitori, spaventati da quale futuro può attendere un laureato in lettere o in storia o in filosofia. Quello che mi sento di dire come docente, diciamo, membro della comunità universitaria, e quindi ho visto vari studenti in questi anni, è che sicuramente la motivazione, la passione verso una materia di studio umanistica può fare veramente la differenza. Come diceva Goethe, il grande letterato tedesco, dove viene meno l'interesse viene meno anche la memoria. Pertanto un percorso di studi in un campo che non interessa al giovane, quindi scelto diciamo a forza o semplicemente con la velleità poi di trovare un posto di lavoro, sarà certamente difficoltoso. Studiare qualcosa che non ci piace l'abbiamo visto sicuramente tutti noi durante il liceo, le medie, quando proviamo vari tipi di materie, non è semplice. Per questo, e quindi questo potrebbe essere un punto che potrebbe rincuorare i genitori, studiare qualcosa che invece ci appassiona e ci anima potrebbe essere sicuramente una spinta diversa. Certo, poi uno potrebbe dire l'università finisce, anche se è stata vissuta con impegno, passione e magari anche buoni risultati, rimane la questione del cercare un impiego e trovare un lavoro. Qui penso che da parte dei ragazzi, anche delle loro famiglie, si debba operare un mix, diciamo, di concretezza e di slancio di fiducia e di speranza. Concretezza e realismo, e quindi anche diciamo uno sforzo di maturità da parte dei ragazzi, perché è chiaro che determinate facoltà chiudono inevitabilmente dei percorsi. Alcuni classi di laurea in materie umanistiche non permetteranno di accedere a determinati concorsi pubblici, non permetteranno magari di partecipare a classi di concorso per l'insegnamento. È difficile tornare poi sui propri passi dopo magari 5-6 anni di studio. Non è impossibile, però sicuramente è difficile. Se quindi nei progetti, nei desideri del ragazzo o della ragazza ci sono quelli, non lo so, di partecipare a un concorso per entrare nelle forze armate, di intraprendere la carriera diplomatica altri tipi di strada, bisognerebbe valutarlo subito prima di scegliere una facoltà umanistica. D'altro canto però invece, e qua quindi diciamo alla concretezza fa da contraltare la speranza e la positività, le materie umanistiche offrono una grande varietà di possibilità e di strade anche in termini di opportunità lavorative. Sicuramente una strada che viene subito in mente è quella dell'insegnamento, ma non è la prima e non è certo l'unica. Vi sono possibilità di impiego nel campo del giornalismo, addirittura nel campo della scrittura. È chiaro che iscriversi a lettere sperando di diventare il prossimo autore di bestseller italiano non è una prospettiva molto realistica, però ad esempio tra gli studenti del master in scrittura dell'Università Cattolica soltanto negli ultimi anni vi sono stati moltissimi exploit dal punto di vista della scrittura, pensiamo ad Avenia ma non solo, quindi anche la carriera di scrittore non è così irraggiungibile come sembra o comunque non sempre. Vi sono poi molte prospettive in termini di uffici stampa, anche le grandi aziende hanno bisogno di curare le proprie pubbliche relazioni e quindi spesso scelgono di affidarsi a persone che hanno dimestichezza nel campo della scrittura per redazione di comunicati o per curare appunto i loro rapporti con la stampa. Oltre a queste strade che appunto sono poi le principali o comunque le più naturali, bisogna lasciarsi appunto aprire alla speranza, alla positività, perché in realtà un laureato in materie umanistiche può, e qua perdonate il verbo che non è molto bello, riciclarsi in una varietà di campi e prospettive veramente diverse. Un ultimo punto che mi sento di sottolineare, magari per dare un po' di coraggio ai genitori spaventati, è il fatto che, ce lo dicono una recentissima indagine apparsa sui quotidiani proprio nei giorni scorsi, in Italia ci sono più di 2 milioni di giovani che non studiano, né lavorano, né si stanno impegnando in un percorso di training, sono i cosiddetti NEET dall'acronimo inglese. Sapere che il proprio figlio, la propria figlia ha invece un desiderio e quindi è pronto a impegnarsi in un percorso di studi che diciamo la normativa attuale rende comunque abbastanza lungo, dovrebbe essere fonte comunque di soddisfazione. Poi certo, magari le sue prospettive saranno più ridotte di un laureato in medicina o un laureato in ingegneria, ma non penso che sia per forza così, o perlomeno non necessariamente.
Grazie dottoressa Villa per questa visione critica ma sostanzialmente ottimista anche per uno studente che si avvicina alla facoltà umanistica, e scendendo proprio nello specifico nei suoi studi, la sua ricerca si concentra principalmente sulla monarchia italiana durante il periodo fascista e su quella britannica, in particolare sulla figura dell'attuale regina Elisabetta II. Ha anche collaborato con il centro di ricerca arti e mestieri dell'università, interessandosi di artigianato, di mestieri d'arte e di moda, e da giornalista pubblicista scrive di storia e religione per il mensile Airone. Si occupa quindi di tanti e diversi aspetti dello studio della storia. Cosa vuol dire concretamente studiare storia? Cosa si fa?
Sì, grazie Francesca. Aggiungo solo una piccola cosa, dato che hai avuto modo di ricordare brevemente i miei attuali interessi e in parte anche il mio percorso di studi. Io quando, dopo la maturità, mi sono iscritta alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica e in particolare al curriculum di cooperazione, sviluppo e pace, che è un curriculum molto particolare, presente in poche università, tra cui appunto la nostra. La storia però in realtà era sempre stata una mia passione e a 18 anni ritenevo però che fosse un po' impossibile come strada da perseguire, anche parlando con i compagni, quando si era nel momento appunto della scelta, è sempre la parola scelta che ritorna, iscriversi a storia non sembrava, come dire, una prospettiva molto attraente, a parte per me. E quindi è stato un po' un segno del destino, anche un segno che le passioni poi alla fine trovano sempre il modo di trovare la propria strada e di uscire fuori, il fatto che invece dopo la laurea triennale sia riuscita a ricongiungermi con il mio interesse storico per poi appunto prendere definitivamente con il dottorato la via della ricerca storica. Quindi forse questo, appunto, al di là della mia esperienza personale, che non è poi di particolare interesse per tutti, però ci può segnalare come una passione, quando è veramente forte, trovi comunque modo di esprimersi. Tornando appunto alla ricerca storica in sé per sé, uno dei vantaggi della ricerca sono la molteplicità di temi a cui ci si può appassionare, e ho condiviso molto quello di cui ha parlato prima il dottor Introini quando spiegava la propria ricerca, cioè della passione con cui ci si avvicina ai temi storici e di quanto appunto diventino parte di noi quando una ricerca, come nel suo caso, diventa così appassionante e così intimamente connessa con la propria vita. Per quanto mi riguarda, la ricerca storica spesso si svolge direttamente in archivio, in Italia oppure all'estero. In Italia la sede principale dell'Archivio di Stato è a Roma, però in base ai vari interessi può essere che uno abbia bisogno di recarsi all'archivio del Ministero degli Esteri, agli archivi militari. Questo per quanto riguarda il mio campo di studi. Poi c'è chi studia ad esempio il Risorgimento e allora appunto si recherà a Torino per visionare le fonti sabaude, però appunto per quanto concerne il mio caso la ricerca archivistica è ancora molto, molto importante, proprio perché appunto, visto il periodo di cui mi occupo, è fondamentale. Per quanto riguarda invece poi l'aspetto didattico dell'insegnamento storico, ci troviamo di fronte a varie problematiche. I programmi fisiologicamente si allungano, è chiaro che se 20 anni fa si poteva magari sorvolare o andare veloce sugli anni 80, gli anni 90, magari neanche toccarli, oggi non è più così, anche perché i ragazzi progressivamente vedono le vicende più lontane effettivamente nel tempo, sempre più come lontane anche dal punto di vista del loro interesse e delle loro esperienze. Parlare in classe di 800, di Risorgimento, anche con particolari accenni alla vicenda italiana, è però abbastanza difficile, perché appunto vista la loro, diciamo, essere così radicati nel presente, queste vicende appunto appaiono veramente di interesse minore rispetto alla storia contemporanea come la intendono spesso i ragazzi. Per questo appunto la prima problematica è l'allungamento dei programmi e la seconda risiede nell'iperconnessione dei ragazzi e la molteplicità di stimoli che hanno sia a casa sia all'università o di cui sono comunque, diciamo, in cui sono immersi nella loro vita. Sono ragazzi ipermediatici, bravissimi nel multitasking e nel trovare fonti e da vari mezzi, che possono essere i video, possono essere ovviamente la rete, ma con una grande difficoltà alla concentrazione e all'ascolto. È per questo che appunto la lezione tradizionale, la lezione frontale in cui il professore entra in classe e si mette a parlare di un determinato argomento, ha perso via via con gli anni un po' di fascino e soprattutto non è più efficace come un tempo. Appunto, entrare, parlare e poi uscirsene dall'aula è, diciamo, la ricetta perfetta per far sì che i ragazzi non ascoltino e soprattutto non facciano propri gli argomenti di cui si sta parlando. È per questo che quindi come docenti è necessario reinventarsi e soprattutto usare una molteplicità di fonti. Video, audio, immagini, parlare di un determinato periodo storico senza mostrare però veramente com'era non avrebbe senso. Fare invece ascoltare un discorso, non so, un discorso di Mussolini sull'entrata in guerra, far vedere un filmato dell'esercito italiano che si sta muovendo o cose di questo genere, ha tutto un altro impatto. Un conto appunto è dire, non lo so, che la città di Varsavia è stata completamente distrutta, un conto è mostrare un video e farlo vedere. Quindi ecco, queste sono un po' le sfide che riguardano l'aspetto didattico dell'insegnamento della storia.
Grazie, insomma, le sfide e anche la bellezza del reinventarsi e dell'incontrare ogni giorno i nostri giovani che dobbiamo appassionare. E proprio per questo l'Istituto Giuseppe Toniolo, insieme all'Associazione Amici dell'Università Cattolica, ha dedicato la 19ª edizione del concorso nazionale per studenti, insegnanti e genitori alla storia. L'anno prossimo ricorre il 70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana e l'Istituto Toniolo insieme all'Associazione Amici dedica un concorso. Ce ne parla Silvia Piaggi.
Grazie. Il tema del concorso è proprio la passione per la storia. Noi abbiamo voluto accettare questa sfida, avvicinare i ragazzi, tutte le generazioni, ad ogni fascia di età, all'amore per la storia. L'occasione è proprio quella dei 70 anni della nascita della nostra Repubblica e della stesura della nostra Carta Costituzionale. Il 2 giugno 1946 il popolo italiano scelse attraverso un referendum che l'Italia diventasse una Repubblica e ricordiamolo, per la prima volta votarono anche le donne. Si tratta di 70 anni di storia, narrata attraverso la vita di uomini e donne che hanno dato il loro contributo per costruire un nuovo paese, per scrivere la Costituzione. Abbiamo intitolato questo concorso Generazione Per, volendo dire, esprimere in questo slogan proprio lo slancio progettuale, la carica vitale anche di questa generazione. È un modo per mettere un po' a confronto la generazione dei millennials, dei giovani, che l'Istituto Toniolo studia attraverso il rapporto giovani, i giovani di oggi con i giovani di allora, due generazioni a confronto, la generazione che usciva dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale e che ha ricostruito le basi di un paese democratico e la nostra generazione, la generazione dei giovani che oggi si affacciano alla storia del paese convinti che ogni generazione abbia qualcosa da dire e da dare alla propria epoca e al proprio paese. La generazione di oggi ce lo dice davvero il rapporto giovani, che è questa grossa indagine longitudinale in cui il Toniolo, grazie a Fondazione Cariplo e a Intesa San Paolo, promuove in questi anni. I dati del rapporto giovani ci dicono che è una generazione affatto rinunciataria, ripiegata su se stessa, è una generazione che, messa nelle condizioni di lavorare e di vivere bene anche nel proprio paese, è disposta a dare il proprio contributo, è disposta a conoscere anche il proprio passato, a formarsi, a ad andare all'estero, ahimè a volte per costrizione, a volte per, come occasione invece per incrementare la propria formazione, è disposta a dare veramente il suo apporto al futuro del nostro paese. Ancora oggi, con il concorso lo vogliamo dire, ci sono uomini e donne che ogni giorno cercano di difendere i diritti e i valori in cui credono, attraverso il loro lavoro, il loro impegno, le loro idee e il loro modo di vivere. Persone, insomma, che hanno a cuore il bene comune, che non guardano solo ai propri interessi, ma credono che la nostra Repubblica sia davvero una res pubblica, una realtà che appartiene a tutti e di cui tutti sono responsabili. Il concorso che noi, come Tognolo e come Associazione Amici, rivolgiamo a tutte le fasce di età, davvero dai ragazzini della scuola primaria ai ragazzi della scuola superiore, si propone di dar voce ai ragazzi con modalità diverse, intanto offrendo anche degli strumenti agli insegnanti per cercare di appassionare davvero i ragazzi allo studio della storia, per ricordare questo avvenimento non come un avvenimento lontano che non ci interroga alcunché, ma come un avvenimento che possa risvegliare un progetto comune. E se volete possiamo anche parlare delle quali sono i lavori che chiediamo ai ragazzi, magari in modo breve, ma per dare qualche stimolo anche agli insegnanti che magari ci seguono in questa trasmissione. Ai ragazzini e ai bambini della scuola primaria diciamo questo, che ognuno di noi ha un talento, attraverso di esso può contribuire al bene della sua piccola e grande comunità, un talento che si esprime anche attraverso il lavoro che ciascuno svolge ogni giorno. Chiediamo ai bambini di intervistare una persona che parli della sua professione, del suo lavoro, che cosa fa, che cosa trova bello e quali sono le fatiche, quale pensa sia il contributo originale del suo lavoro, e di raccontarlo attraverso un testo. Ma chiediamo anche ai bambini di disegnare con la tecnica del fumetto, e dicendo loro che ogni persona e ogni cittadino ha dei diritti che vengono difesi dalla Costituzione, ma questi diritti corrispondono senz'altro anche dei doveri. Facciamo degli esempi: ho il diritto di giocare, ma ho anche il dovere di far giocare tutti, di giocare con tutti; ho il diritto di andare a scuola, ma ho il dovere di impegnarmi. E chiediamo ai bambini di continuare a disegnare un fumetto dal titolo «La Costituzione che voglio difendere e custodire». Ai ragazzi invece saliamo di età, della scuola media, la scuola secondaria di secondo grado, di primo grado, diciamo che appunto la generazione di oggi spesso viene dipinta come una generazione di ragazzi apatici, disillusi, passivi e individualisti, ma non è vero, lo sappiamo anche dai dati certi di un'indagine, i ragazzi non sono così, sono pronti a mettersi in gioco, a non perdere la speranza, a cercare di reagire anche alla crisi che attanaglia il nostro paese, e mettendo in campo nuove strategie. Anche la nostra appunto è una generazione per. Chiediamo ai ragazzi di individuare un tema importante a partire da uno degli articoli della Costituzione. Può essere il lavoro, la famiglia, la politica e le istituzioni, l'impegno e la partecipazione sociale, la scuola. E chiediamo attraverso un post, quindi una scrittura su internet o un video, di raccontare una situazione di vita in cui sono stati rispettati quei principi e valori che consentono a tutti i cittadini di vivere bene insieme, oppure anche di denunciare una situazione in cui questi valori non sono stati rispettati, e addirittura a fare una proposta di legge. Tutte le storie verranno raccolte, ne nascerà un testo collettivo, ci piacerebbe che molti partecipassero, come del resto alle edizioni scorse del concorso, e a cui vorremmo dare questo titolo, La Costituzione che vogliamo difendere e custodire. Ancora, al concorso possono partecipare i genitori e gli insegnanti, scrivendo una lettera ai propri studenti o ai propri figli per raccontare la storia di una donna o di un uomo che ammirano per quello che ha fatto o fa per il nostro paese. Bene, noi aspettiamo che i lavori arrivino numerosi come gli anni precedenti, si tratta in genere della partecipazione, abbiamo un 200 scuole che partecipano fedeli a questa nostra iniziativa per un migliaio di elaborati, speriamo di arrivare anche davvero nelle scuole superiori in modo che i ragazzi ci dicano, e sappiamo che è così, che la storia non è una materia morta ma una materia viva che può appassionare molto. L'invio dei lavori è entro il 4 marzo 2016 e ci sarà poi una premiazione, un evento a maggio qua in Università Cattolica. Tutte le informazioni relative al concorso si possono trovare in www.generazioneter.it e la cosa bella e importante è anche che rispetto al concorso ci sono materiali, fonti, video lezioni di supporto e abbiamo qui appunto Valentina Villa che è stata generosamente partecipe di questa iniziativa online per gli insegnanti che vogliano davvero appassionati di storie che vogliono appassionare i propri studenti.
Grazie dottoressa Piaggi, ed effettivamente parlando di queste tre video lezioni che spiegheranno agli studenti il significato dell'anniversario del 2 giugno e che saranno visibili a breve online, chiamiamo in causa proprio la dottoressa Villa che all'interno dello staff del professore Colombo, docente di storia delle istituzioni, ha contribuito alla sussidiazione online delle suddette video lezioni. Dottoressa Villa, qual è stata la sfida del reinventare la storia?
Grazie Francesca. Sì, la realizzazione di questi tre video è stata veramente una sfida per tutti noi dello staff del professor Colombo, principalmente perché appunto, come già avevo anticipato prima, nei video era necessario inserire sia l'aspetto didattico in sé per sé, quindi comunque veicolare e passare ai ragazzi dati, date e comunque informazioni di tipo storico puro, e allo stesso tempo inserire invece elementi più coinvolgenti come le storie personali e di vita di coloro che appunto hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana. Questo perché appunto una cornice storica, una cornice didattica è sempre necessaria. Spesso i ragazzi vengono accusati di ignoranza, vengono definiti iperconnessi ma un po' sommari, quando in realtà appunto magari spesso la colpa non è tutta loro, se così possiamo dire, ma mancano proprio le basi dello studio, i programmi sono stati malfatti, magari ci sono lacune che si portano dietro anche dalle superiori e spesso appunto come già dicevo prima non si riesce ad arrivare col programma fino agli anni più recenti. Per questo quindi era necessario parlare del 2 giugno del 46, esplicitandone anche le premesse, quindi partendo da prima, partendo dall'8 settembre, partendo dalla destituzione di Mussolini e al tempo stesso appunto dare degli spunti per la realizzazione dei video e dei post da parte dei ragazzi stessi, presentando le storie di vita delle persone che si sono impegnate. Far convivere questi due aspetti, quello più didattico e quello più emozionale, non è stato facile, però speriamo di esserci riusciti, speriamo che appunto i materiali di cui le tre video lezioni sono solo una minima parte, perché poi ci sono altri tipi di materiali, audio, video e immagini sull'occasione appunto del referendum, possano essere d'aiuto e di stimolo a tutti i ragazzi, a tutte le scuole che si avvicineranno al concorso.
Grazie. Nella nostra rubrica quello che ci piace sicuramente è dare dei suggerimenti, presentare, dare delle indicazioni, ma soprattutto ci piace avere delle testimonianze, quindi sentire direttamente dalla voce dei diretti interessati di chi certi percorsi li ha scelti e li ha portati a termine, qual è stata la propria storia, il proprio percorso. È con noi Marta Scanu, laureata in filologia moderna, ma che ha già fatto tante esperienze e altre ne sta facendo. Allora chiediamo a lei di illustrarci qual è il suo percorso, perché ha scelto di laurearsi in filologia moderna e cosa sta facendo ora.
Grazie e buongiorno a tutti. Come anticipato appunto sono laureata in lettere, ho conseguito la laurea triennale presso l'Università degli Studi di Cassino e la laurea magistrale presso l'Università Cattolica di Milano. La scelta di una facoltà umanistica è stata dettata sicuramente da una spiccata propensione legata alle competenze acquisite nell'iter del liceo classico che ho frequentato. Indubbiamente però è stata preponderante una predisposizione caratteriale. Ho sempre avuto una sensibilità per le materie letterarie, storiche, e, che ho cercato di apprendere non in maniera mnemonica o razionale, ma cercando anche di cogliere gli aspetti più umani e quelli applicabili alla realtà. Mi viene in mente il mio lavoro di tesi di laurea magistrale dedicato a Pirandello e al suo rapporto con la donna. Ho potuto conoscere un personaggio, non solo il letterato vincitore del premio Nobel, ma un uomo sensibile all'amore, quindi una persona un po' come tutti noi. Questo è stato proprio il modo con cui ho affrontato lo studio, non solo finalizzato alla ricerca poi di una professione, che è sicuramente necessaria, insomma, a tutti noi, ma a una crescita personale. E questo è il motivo per cui mi piacerebbe continuare il mio percorso formativo con un master o con un dottorato. Nel frattempo ho cercato però anche di avvicinarmi al mondo del lavoro e l'ho potuto fare grazie alle offerte e alle opportunità dell'Università Cattolica, con cui ho potuto iniziare degli stage extracurriculari. Il primo presso l'Agenzia di Comunicazione 1020, dove ho avuto, diciamo, un approccio più creativo, perché mi sono occupata della promozione, della pianificazione della comunicazione, quindi pubblicità di alcuni brand, e poi invece presso la Camera di Commercio di Milano, dove ho avuto un'esperienza più istituzionale. E sempre come addetto stampa. Da maggio invece fino a luglio ho potuto lavorare come addetto stampa presso il padiglione di Casa Don Bosco dei Salesiani, quindi ad Expo 2015. Qui ho potuto conoscere una realtà completamente nuova e dinamica, sia per me che ovviamente per la città di Milano. Al momento invece lavoro per un collegio dell'università.
Grazie Marta. Ecco, la tua esperienza di stage mi dà là per una domanda. E sempre come abbiamo già citato, il rapporto giovani dell'Istituto Torniolo ci dice che per il 78% dei giovani italiani praticare lo stage è un'importante modalità di formazione e preparazione al mondo del lavoro. La grande maggioranza dei giovani intervistati lo mette in conto come un passaggio obbligato per entrare nel mondo del lavoro, ma può essere più o meno utile in relazione alla condizione in cui viene svolto. Tu cosa ne pensi? La tua esperienza qual è stata?
Allora, io appunto ho fatto una facoltà molto teorica, come lettere. Per questo credo che per me sia stato fondamentale, perché ho potuto mettere in pratica quelle competenze acquisite e non avrei potuto farlo se non appunto con uno stage, perché è lì che si inizia un po' ad interagire con una serie di lavori con cui prima non ero mai venuta a contatto.
Ecco, vogliamo dire ai radioascoltatori come si svolge uno stage, cosa ti è stato chiesto, come la tua facoltà ti ha aiutato? E effettivamente quella umanistica è una facoltà versatile, non è assolutamente chiusa. È così?
Sì, allora, indubbiamente le competenze che avevo acquisito sono state tutte utili e tutte applicabili, perché la scrittura, la lettura, essendomi occupata io dell'ufficio stampa, quindi la redazione dei comunicati, è stata fondamentale la dote di scrittura e sicuramente è stata apprezzata che è stata svolta da me, che venivo da una facoltà umanistica che mi aveva dato determinate competenze e determinate predisposizioni. Credo che sia appunto per noi studenti di una facoltà appunto molto teorica, che apre a settori molto diversi, l'editoria, il giornalismo, piuttosto che l'insegnamento, le risorse umane, mettere in pratica, e lo si può fare grazie a qualcuno che poi ci segue. Io sono stata fortunatissima perché ho avuto in tutti i settori in cui ho lavorato delle persone, diciamo dei tutor, che mi hanno seguito e all'inizio ovviamente mi sono state dietro, dopodiché mi hanno lasciato anche molto libera e mi hanno dato delle responsabilità che mi hanno indubbiamente fatto crescere.
Grazie Marta per la tua interessante testimonianza, e avendo parlato di stage ne approfittiamo, Federica, per dire che proprio oggi si tiene in Cattolica, nella sede di Milano, il Career Day, che è un'occasione per incontrare le realtà aziendali più influenti del momento nel capoluogo lombardo e su scala internazionale. Molte le aree presenti: Training Point, Legale Tributaria, Expo Internazionale, Recruiting e No Profit, ed è quindi un'occasione unica per formarsi in maniera professionale e farsi trovare preparati all'ingresso del mondo del lavoro. E proprio in questo chiederei un po' il parere della dottoressa Villa, cioè com'è possibile avvicinare scuola e mondo del lavoro, in particolare per le facoltà umanistiche.
Grazie Francesca. Sì, senza dubbio occasioni come queste offerte oggi dall'Università Cattolica, o come in generale tutte le varie fiere del lavoro che offrono non soltanto le università ma anche istituzioni private, sono fondamentali per tutti gli studenti universitari e in particolare per coloro che hanno scelto facoltà umanistiche. Potremmo dire in un certo senso che se sono avvantaggiati i ragazzi nell'aver scelto un percorso di studi che li appassiona e che quindi in un certo senso li facilita nello studio e appunto nell'ottenimento di buoni risultati, devono d'altro canto impegnarsi di più, non vorrei dire il doppio, però certamente di più di altri studenti che frequentano altri corsi di studio nell'informarsi, nel cercare opportunità, stage, borse di studio, bandi. L'offerta è amplissima ed è questo quindi il campo in cui i ragazzi dovrebbero mettere a frutto le loro competenze, anche in termini di uso dei social network, di uso della ricerca internet, perché appunto è solo informandosi e dandosi da fare che si possono scovare queste opportunità, spesso magari non così pubblicizzate. Penso a certe borse di studio di alcune fondazioni private che non ricevono grande visibilità sui mezzi di stampa. Non soltanto poi ci sono opportunità in Italia, ce ne sono tantissime anche all'estero, e spesso magari si può iniziare a informarsi per queste, spesso anzi direi si deve iniziare a informarsi per queste opportunità straniere con largo anticipo, quindi non mettersi alla ricerca una volta conseguita la laurea, ma partire prima, perché i bandi hanno scadenze appunto molto anticipate, i processi di selezione soprattutto all'estero sono abbastanza lunghi, e quindi ecco che il mio consiglio è mettersi in moto con impegno e anche con grande anticipo. È questo appunto sicuramente il campo in cui il legame tra studi umanistici e mondo del lavoro si espleta di più. Sta al ragazzo, ovviamente aiutato poi in varie facoltà anche dai tutor universitari, magari da qualche consiglio di un docente. Penso ad esempio al docente con cui si sceglie di scrivere la propria tesi, che ha modo di conoscere lo studente per un periodo di mesi abbastanza elevato, e che quindi sicuramente avrà piacere, se si è creato un determinato rapporto, se lo studente ha lavorato con impegno, avrà piacere di indirizzarlo, di aiutarlo, di suggerirgli magari qualche strada particolare. Però in primo luogo sta al ragazzo, sta allo studente l'impegno nell'informarsi per trovare opportunità, soprattutto come abbiamo detto prima per quanto riguarda gli stage sono moltissimi, però non è sempre facile trovarli così.
Benissimo, e proprio in tema di opportunità mi piace ricordare che l'Istituto Toniolo, accanto al concorso nazionale Borse Toniolo, alle borse di studio alla memoria e alle borse diocesane, anche per il 2016 propone, in collaborazione con la missione permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, la possibilità a laureandi e laureati di intraprendere un tirocinio presso gli uffici di Ginevra della missione presso le Nazioni Unite. Tutte le informazioni sono sul sito dell'Istituto Toniolo, www.istitutotoniolo.it.
Grazie Federica per questa interessante opportunità. Ringraziamo allora i nostri ospiti, il dottor Introini, che ha presentato il volume Dio a modo mio, Giovani e Fede in Italia, edito da Vita e Pensiero, all'inizio della nostra puntata. Ringrazio anche la dottoressa Villa, la dottoressa Marta Scano e la dottoressa Piaggi, che rimarranno anche per la seconda parte della rubrica. Noi torniamo tra poco con le domande dei nostri radioascoltatori.
Abbiamo qualcuno in ascolto?
Sì, posso intervenire?
Buongiorno, è la signora?
Buongiorno, Marisa, dalla provincia di Perugia, San Giustino. Ho una nipote che è uscita.
Buongiorno, Marisa.
Buongiorno, innanzitutto grazie per tutto quello che fate per noi, questa informazione eccezionale questa mattina. Vi ascolto sempre, ma stamattina mi siete piaciuti particolarmente perché, ora dico il perché. È uscita dalla maturità classica e c'è l'incertezza fra, si deve scrivere qui a Perugia, fra lettere moderne e giurisprudenza. Sta seguendo un po' tutti e due adesso, il mese di ottobre già giurisprudenza l'ha seguiti tutti. Però lei è più orientata alle cose umanistiche, per lei è stato più semplice fare storia, italiano, queste materie umanistiche che io ho la figlia laureata in giurisprudenza e mi sembrava che fosse quando studiava materie più tecniche, antonimiche, una materia più arida secondo me. Però la mia nipote dice che per gli sbocchi, per un lavoro, pensa che uscire da lettere, insomma, abbia meno opportunità. Invece questa mattina vi ho ascoltato, mi siete piaciuti tanto, tanto. Avrei voluto che questa ragazza ascoltasse voi.
Grazie signora Marisa. Intanto noi caricheremo intanto sul sito di Radio Maria, da domani la puntata sarà riascoltabile, quindi se vuole potrà riascoltarla con la nipote e verrà rilanciata anche dal sito dell'Istituto Toniolo. Io lascio la parola alla dottoressa Villa, però così personalmente sono laureata in lettere classiche e anch'io ero indecisa tra lettere classiche e giurisprudenza e poi ho scelto lettere classiche e non ne sono affatto pentita. Lascio comunque la parola alla nostra ospite, la dottoressa Villa.
Grazie Federica e buongiorno signora Marisa, grazie di averci chiamato, sono contenta che abbia apprezzato la puntata. Mi sembra di aver capito, sentendola parlare, che comunque sua nipote abbia già espresso, non dico una propensione, però comunque si sia già un po' orientata verso gli studi di giurisprudenza. E questo forse è un dato da considerare, nel senso che se già la ragazza, diciamo, ha deciso che sia una scelta più utile dal punto di vista del lavoro, magari sacrificando un po' la sua passione per le materie umanistiche, forse è giusto appunto dare retta a questa sua scelta. Non è detto poi che non abbia occasione in futuro di riavvicinarsi alle materie umanistiche, magari in altri campi, in altri modi, o con altri mezzi. D'altro canto, invece, come avrà visto oggi durante la puntata, se invece propendesse per la facoltà di lettere, non avrebbe difficoltà, è troppo ottimista, però comunque avrebbe ugualmente la possibilità di trovare diverse strade lavorative che magari uniscano entrambe le passioni. Chi lo sa, essere impiegata in uno studio legale, non ovviamente sotto forma di avvocato, ma magari con altri compiti. Penso che appunto entrambe le facoltà offrano tantissime strade a sua nipote. Non dimentichiamo poi che anche la facoltà di giurisprudenza è comunque una facoltà che dà la possibilità di scegliere strade diverse e non tutte così scontate. Non è detto che se sua nipote scelga giurisprudenza per forza troverà con maggior facilità il lavoro di una sua coetanea, di una sua collega che abbia scelto lettere. In entrambi i casi, e l'ha visto ascoltando la puntata, gran parte dello sforzo sarà compito di sua nipote, sarà lei a doversi informare, a dover cercare, sia che scelga una sia che scelga l'altra, quindi io direi che può star tranquilla in entrambi i casi, mi sembrano due facoltà che offrano comunque varie opportunità, diverse ma molteplici.
Grazie dottoressa Villa, c'è un'altra domanda?
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Pronto.
Pronto, buongiorno. Io chiamo dalla provincia di Verona. E, diciamo che la dottoressa Musilla mi ha un po' rincuorata in questo intervento prima, perché mia figlia sarebbe orientata, sta facendo l'ultimo anno delle superiori, liceo linguistico, ma sarebbe orientata già da un po' a fare, adesso non ha ancora deciso, deve valutare, a fare o scienze delle religioni o teologia, e, o nella nostra città, ma anche così, anche valutato anche di cambiare città, non so, sta prendendo informazioni sull'Università di Teologia di Roma, non mi chieda quale perché non lo so. Comunque ecco, diciamo che io da un lato ecco, desiderare che i propri figli scelgano di fare quello che quello che sono interessati, cioè, dall'altro se penso a che sbocchi lavorativi può avere, è meglio che non ci pensi, non so, mi dica che, quali sbocchi potrebbe avere con questo.
Grazie, grazie signora per la sua domanda, e una testimonianza interessante. Io con la mia poca esperienza le posso dire che ho scelto lettere classiche e al momento sto frequentando un dottorato proprio in letteratura cristiana antica, quindi in realtà anche fare degli studi così specifici che può sembrare un po' una contraddizione col trovar lavoro, invece non lo è, perché proprio perché vengono scelti anche da meno persone poi diventa anche uno studio che apre più possibilità di lavoro. Detto questo, comunque ci sono anche altre opportunità rispetto a rimanere in università. Dottoressa Villa, cosa ne pensa?
Grazie Francesca e buongiorno signora. Ma che belle idee che ha sua figlia, che belle facoltà, tutte e due. Condivido pienamente quello che le ha detto prima Francesca. Sembrano a prima vista due facoltà un po' particolari e quindi magari poco affascinanti, soprattutto dal punto di vista del lavoro, ma io credo che in entrambi i casi uno studio così appassionato in una materia così specifica e magari appunto meno scelta dagli altri ragazzi porterà comunque sua figlia a una strada, a una prospettiva brillante. Penso che al di là della strada dell'insegnamento della religione cristiana, che mi viene in mente così di primo acchito, ce ne siano comunque molte altre di strade percorribili. Proprio perché appunto è una facoltà un po' speciale, sono sicura che sua figlia avrà modo di essere molto seguita negli studi, di impegnarsi al massimo, evitando magari quella dispersione che è un po' un problema degli studenti del primo anno, delle matricole. Pensi che sono tantissimi quelli che abbandonano gli studi prima di aver completato il primo anno, proprio perché spesso si sentono un po' spaesati di fronte alla mole degli esami da sostenere, del carico di studio da affrontare da soli. Con questa scelta, se poi appunto sua figlia percorrerà questa strada, con questa scelta un po' particolare, io penso che sua figlia invece si troverà molto più motivata dei suoi coetanei. E mi permetto di dirle un'ultima cosa, così più sul personale: il fatto che sua figlia le abbia ventilato la possibilità di allontanarsi da Verona, dalla vostra città, per andare a studiare è sicuramente un fatto positivo che appunto contribuirà alla sua motivazione. Il fatto di essere lontana da casa proprio per studiare sicuramente la spingerà a impegnarsi ancora di più nel suo percorso universitario, quindi in bocca al lupo.
Sì, pronto?
Sì, professoressa, io stavo seguendo la trasmissione e mi è venuta alla mente a proposito delle domande nell'esercito per i giovani. Io penso che nell'esercito dovrebbero rivedere una legge che chi partecipa al concorso con un tatuaggio non è ammesso. Ho detto a mio figlio, quando è stato scartato e ora dovrebbe rifare un altro concorso, ho detto: guarda, se tu decidessi di diventare sacerdote, Gesù accetta tutto, a parte l'anima purificata, mentre gli uomini guardano il corpo. E questo è un grande dolore, perché questi giorni lo sta tirando via il benedetto tatuaggio, e a parte i soldi e il dolore, però questo è qualcosa che non siamo rimasti all'età della pietra e che penso i nostri generali dovrebbero rivedere questo punto. Vi abbraccio, pregate per me, per il mio Nicola Pio, che è un frutto avuto nell'età maggiore con una responsabilità di maternità, per cui gli ultimi figli sono ancora più preziosi dei primi. Grazie, buon lavoro. Grazie
a lei e molti auguri da parte nostra.
Vediamo se c'è in ascolto qualcun altro, intanto ricordiamo. Sì?
Pronto?
Buongiorno.
Pronto. Buongiorno, siamo dalla provincia
sì,
d'Alessandria.
La sentiamo, buongiorno.
Volevo intervenire sul fatto... Come? Pronto?
Possiamo conoscere il suo nome?
Eliana. Perché ho avuto anch'io una figlia che voleva fare le magistrali. A quei tempi tutti dicevano che era quello dei disoccupati. Ma io ho sempre pensato che bisogna partire con quello che ci piace fare e poi se non sarà pazienza, ma se si parte col piede sbagliato siamo già fuori. E infatti l'ha fatto, però è andato tutto bene, diciamo. Perché ha fatto l'insegnante, ha fatto poi, oltre alle magistrali, si è laureata, ma lei voleva fare le elementari. Adesso, attualmente, da tanto tempo è direttrice didattica, perciò volevo dire solo quello, che non bisogna essere sempre pessimisti nelle cose.
Grazie signora Eliana, grazie dell'incoraggiamento e della sua testimonianza. Ecco, bentornati ai nostri radioascoltatori, in questa finestra che ci viene dedicata vogliamo ricordare le opportunità che l'Istituto Toniolo mette in atto da tanti anni per gli studenti dell'Università Cattolica, un piano nazionale di borse di studio che vengono erogate tramite un concorso nazionale, anzi in novembre verranno resi noti gli effettivi studenti beneficiari dell'ultimo concorso. Un piano delle opportunità estive, le summer school, poi la dottoressa Piaggi se vuole dirci di cosa si tratta potrà intervenire, anzi le passo subito la parola per parlare di borse delle summer school, perché come diceva la dottoressa Villa, a volte la difficoltà è proprio far conoscere ai giovani che esistono tante opportunità.
Sì, da 18 anni come Istituto Toniolo, in collaborazione stretta con il Servizio Orientamento dell'Università Cattolica, promuoviamo queste iniziative estive di orientamento residenziale destinate ai ragazzi del quarto anno preferibilmente, perché è vero che è bene anticipare il processo di scelta al quarto anno della scuola superiore in modo che poi nel quinto anno si metta a fuoco meglio il proprio percorso. E quindi invitiamo davvero i ragazzi che ora stanno frequentando il quarto anno della scuola superiore in modo che poi nel quinto anno si metta a fuoco meglio il proprio percorso. E quindi invitiamo davvero i ragazzi che ora stanno frequentando il quarto anno a informarsi, a andare anche nelle diverse sedi universitarie e ad avviare un percorso, un processo di scelta. Come Toniolo aiutiamo i ragazzi grazie a uno staff di psicologi, orientatori, grazie all'esperienza e alla testimonianza di docenti, ma soprattutto di coetanei e di studenti che hanno fatto diverse scelte universitarie, li aiutiamo a mettere a fuoco il proprio progetto. In estate, in un periodo di stacco, in cui i ragazzi possano in una dimensione un po' universitaria, sia in sede qua a Milano, sia in Puglia in genere, offriamo questa occasione di 4 giorni di full immersion nel tema della scelta, che è un tema molto importante, che non va caricato d'ansia, ma che va affrontato in modo costruttivo. Tutte le informazioni le trovate www.istitutotoniolo.it. Grazie.
Benissimo, ci ha raggiunto in studio Lucia Felici dell'Istituto Toniolo. Abbiamo presentato in apertura di puntata Dio a modo mio, il libro appunto prossimo all'uscita, edito da Vita e Pensiero. Mi diceva poco fa Lucia di una cosa molto interessante, che collegato al libro c'è anche un corso online.
Sì, dunque, siccome il libro vuole essere anche uno strumento per gli operatori pastorali, quindi per chi lavora con i giovani nelle parrocchie, ad esempio nelle associazioni, l'Istituto Toniolo ha pensato di trarre dal libro un piccolo corso di conversazioni. I professori che hanno scritto sul libro faranno delle piccole video lezioni molto, molto brevi e che potranno senz'altro essere un materiale utile, interessante per i gruppi giovanili oppure per i gruppi familiari, per i gruppi di genitori, uno spunto di dibattito, di discussione appunto sul tema della fede dei giovani, che interessa ovviamente tanti attori all'interno del mondo ecclesiale, sicuramente sacerdoti, sicuramente educatori dei giovani, sicuramente persone insomma che si occupano dei giovani, che quindi possono approfondire queste tematiche appunto anche in un contesto di discussione. Questi corsi usciranno a novembre e naturalmente li potrete trovare sempre sul sito dell'Istituto Toniolo, www.istitutotoniolo.it.
Grazie Lucia. Allora possiamo dire ai nostri ascoltatori chi sono gli autori di Dio a modo mio?
Sì, dunque abbiamo veramente uno spettro molto ampio di esperti, di giovani, di fede dei giovani. Abbiamo Monsignor Bressan, che è vicario qui nella diocesi di Milano, abbiamo professori di sociologia, come abbiamo visto il dottor Introini, che ha parlato questa mattina, la dottoressa Pasqualini, che appunto opera nello stesso dipartimento di sociologia, Monsignor Sterkal, Monsignor Montanari, e poi abbiamo la professoressa Negri, Michele Falabretti, che è responsabile del servizio pastorale giovanile nazionale, il professor Triani, che da tempo è conosciuto in ambienti ecclesiali per i suoi interventi a livello pedagogico, Don Goccini, che collabora col servizio di pastorale giovanile nazionale e che è un prete molto impegnato sul campo e che in particolare nel libro tratteggia la figura del sacerdote, così come appunto è visto dai giovani e come desidererebbero fosse il sacerdote ideale. Abbiamo poi la professoressa Marta e insieme alla professoressa Brambilla e alla dottoressa Alfieri, che si sono occupati all'interno del libro del ruolo della famiglia nell'orientare alla scelta di fede. Alberto Ratti, che è un giovane e che ci ha parlato all'interno del libro di come sia utile e importante vivere la fede in un contesto associativo. E infine naturalmente Rita Bichi e Paola Bignardi, che hanno curato il volume e che all'interno del volume ci tratteggiano l'indagine così come è stata condotta, e infine Paola Bignardi in particolare si sofferma sul ruolo della comunità ecclesiale, cosa deve fare la comunità ecclesiale, come deve cambiare perché la fede torni ad essere significativa per i giovani.
Grazie dottoressa Felice. Proprio legato a questo tema, ricordiamo che ieri in università, nei chiostri Largo Gemelli, è stata inaugurata una mostra su arte e spiritualità, Tutto posto sotto i tuoi piedi, un itinerario artistico che coinvolge importanti autori contemporanei, una mostra che rimarrà esposta fino al 6 novembre, che vuole celebrare proprio il connubio tra spirito, in questo caso, e cibo, in occasione di Expo 2015.
Grazie e per gli studenti, tra le opportunità di orientamento per conoscere quelle che sono le offerte che le università offrono, tutte le università italiane organizzano momenti di conoscenza, di incontro, di approfondimento, gli Open Day che in Università Cattolica si svolgeranno con il mese di novembre. Sul sito www.unicat.it si può conoscere il calendario di tutti gli appuntamenti. Sono in corso anche dei momenti di conoscenza dedicati ai master che l'università offre per tutto il mese di ottobre fino al termine del mese di novembre. Novembre è anche il mese dell'apertura dell'anno accademico, il 5 novembre si terrà il DIES in Università Cattolica. Bene, siamo in dirittura d'arrivo, non ci sono più domande dagli ascoltatori, mancano pochi minuti al termine di questa puntata che è stata ricca di interessanti spunti, grazie ai nostri ospiti, abbiamo voluto dedicarla alle materie umanistiche e non è la prima volta che ci concentriamo sulla scelta di un percorso letterario o comunque umanistico, proprio perché crediamo vivamente nelle opportunità che tali studi possano offrire ai giovani.
Sì, Federica, abbiamo iniziato presentando appunto il volume Dio a modo mio, edito da Vita e Pensiero, poi siamo passati a quella che prima con la dottoressa Villa definivamo una scelta di fede, ossia scegliere le materie umanistiche all'università, intraprendere dei percorsi in materie umanistiche, affrontando anche la questione un po' più critica degli sbocchi professionali, quindi di quali prospettive ci sono per i giovani, per chi intraprende, per un laureato in materie umanistiche o per chi intraprende un percorso in materie umanistiche, e anche le difficoltà della scelta, quindi cosa vuol dire fare una scelta di questo tipo, il decidere, che diventa quindi, come diceva anche il dottor Introini, un tagliare, un prendere una posizione netta anche con tutte le responsabilità e le conseguenze di tale scelta, e il ruolo anche delle famiglie, che deve essere quello da un lato di far comprendere rischi e opportunità della scelta con uno sguardo quindi più aperto e più critico nei confronti del percorso e delle esperienze dei figli, e d'altro canto anche quello di sostenerli, visto l'importanza che è una scelta di questo tipo nel mettersi in discussione. Abbiamo presentato anche il concorso del Toniolo per le scuole, Generazione Per, atto proprio a valorizzare quello che è un aspetto che a volte viene trascurato o trattato con superficialità, che è l'insegnamento della storia, che invece ha un ruolo molto importante, come già lo sottolineava la dottoressa Villa, all'interno della didattica e dell'insegnamento, anche perché lascia una forma mentis nello studente, che poi diventa anche il contesto in base a cui agire, in base a cui inserire il proprio percorso. E infine abbiamo considerato anche l'esperienza della dottoressa Marta Scanu, laureata in filologia moderna e che ha intrapreso anche un percorso di pluristage presso 1020, Camera di Commercio, presso Expo, e quindi ci ha un po' introdotto anche nel tema dell'importanza dello stage, quindi dell'esperienza professionale, dell'esperienza lavorativa, dell'importanza di queste opportunità all'interno del percorso di studi, anche perché dicevamo, Federica, l'importante, indipendentemente dalla facoltà scelta, dalle materie scelte, e seguire sicuramente le proprie propensioni, quindi valorizzando anche le proprie capacità e d'altro canto informandosi anche su quelle che sono le opportunità che vengono fornite. Noi ne abbiamo citate alcune da parte dell'Università, dell'Istituto Toniolo, le Summer School di orientamento, e altre volte abbiamo già parlato anche delle borse di studio, dei concorsi, quindi tutto questo può aiutare sicuramente uno studente durante il percorso universitario.
Esatto, Francesca, quindi ringraziamo vivamente tutti i nostri ospiti. La prossima puntata sarà, come sempre, giovedì, il secondo giovedì del mese, quindi il prossimo giovedì 12 novembre, con il cantiere delle scelte. Io voglio anche ringraziare i radioascoltatori che hanno telefonato o per chiederci e darci la loro fiducia nel rivolgerci delle domande, ma anche genitori, zie, a quanto pare nonne, che sono preoccupate, hanno a cuore il futuro dei figli e dei propri nipoti e hanno voluto portare la propria testimonianza.
Sì, chiuderei, Federica, con un giro di saluti da parte dei nostri ospiti, ai quali chiederei un minuto a testa per dirci cosa pensano, quali sono le opportunità che vengono fornite a chi studia materie umanistiche, qual è il bello di studiare materie umanistiche.
Io inizierei insomma con la dottoressa Villa. Qual è insomma la bellezza dello studio delle materie umanistiche?
Grazie Federica. Beh, penso che in questa puntata l'abbiamo ricordato più volte, ciò che le materie umanistiche danno e che forse invece le facoltà scientifiche ogni tanto hanno la pecca di non avere, è proprio la passione e il rapporto personale con ciò che si studia. Spesso è uno studio teorico, come ci ha ricordato Marta Scanu prima, ma non per questo è uno studio che non ci dà passione e non ci dà gratificazione. Quindi da questo rapporto personale con i testi, penso ad esempio alla facoltà di lettere, o penso all'esempio, alla testimonianza che abbiamo sentito prima del lavoro su Pirandello della dottoressa Scanu, da questo rapporto personale con i testi, che sia un testo letterario o un testo storico, lo studente, ma anche ognuno di noi, può ricavare davvero una grande gratificazione personale e una grande passione.
Dottoressa Piaggi.
Ah, io penso che i laureati nelle materie umanistiche siano in genere molto appassionati e molto motivati, per cui la loro scelta dura nel tempo. E se non c'è questa motivazione di base è meglio scegliere altro. Noi quando cerchiamo di orientare i ragazzi diciamo sempre di far emergere dei desideri, nel senso proprio etimologico del termine, quindi ciò che è dentro di noi, ma che è anche una nostalgia di guardare in alto, no? Desiderio è una origine etimologica molto bella, deriva da stelle, le stelle sono lontane e i desideri più profondi bisogna che emergano nel momento della scelta. D'altro canto ci vuole anche un esame di realtà, il laureato in materie umanistiche deve avere anche questo, deve fare questo sforzo di calarsi nel reale, per cui valutare all'inizio del suo percorso e verificare questa sua scelta in ogni tappa, se questo desiderio è così forte è importante che emerga e troverà la sua strada, il suo percorso, come diceva prima il professor Introini, in una mappa molto, molto complessa della realtà. Se il desiderio non è così forte va valutato e le strade sono tantissime oggi, per cui c'è la possibilità per tutti di trovare un percorso adatto. La passione deve essere più forte e anche la capacità di mettersi in gioco, di contaminare il proprio percorso formativo con tante esperienze. L'università è un'esperienza unica, non solo di studio ma anche di conoscenze, di formazione. Sicuramente un laureato in materie umanistiche dovrà oggi conoscere non solo l'inglese, che è fondamentale ormai, ma conoscere magari bene, ma bene davvero, un'altra lingua straniera. Dovrà essere disponibile comunque ad andare all'estero a fare delle esperienze. Dovrà attivarsi ancora prima di un altro laureato in esperienze che possano arricchire il suo curriculum e che diventi un curriculum attraente anche per un'azienda, anche per realtà lontane dalla propria formazione iniziale.
Ecco, allora Francesca, se posso, dico cosa per me era stato il bello, è il bello delle materie umanistiche. Quando io ho scelto il liceo classico, poi lettere classiche e letteratura greca, io l'ho scelto perché sentivo che quello che stavo leggendo, quello che stavo studiando parlava di me. Non parlava di civiltà tanto antiche, tanto lontane, ma mi parlava. Quindi io credo che insegnare poesia, insegnare storia, insegnare italiano ai ragazzi di oggi debba significare trasmettere loro il fatto che la poesia non parla di qualcun altro, ma parla di noi. Quindi ci riconosciamo in ciò che ci piace, ciò in cui ci riconosciamo, insomma. E io allora sapevo di non studiare civiltà così tanto lontane proprio perché mi sentivo che qualcosa mi dicevano, mi parlavano.
È vero, Federica, condivido appieno la, avendo fatto una scelta simile, condivido appieno la tua posizione. Dottoressa Marta Scanu.
Sì, il consiglio che mi sento di dare è quello di seguire ovviamente la propria passione. Studiare una facoltà come appunto lettere sicuramente aprirà moltissimi, darà moltissimi sbocchi, occorre però poi magari ecco specializzarsi in qualcosa anche in base a quelle che sono le proprie propensioni.
Grazie dottoressa Scanu. Dottoressa Felici.
Sì, anch'io forse parto un po' dalla mia esperienza, anch'io sono una laureata in filosofia, quindi anch'io ho avuto tutti i dubbi che probabilmente attraversano le menti dei ragazzi che si vogliono iscrivere alle facoltà umanistiche. Indubbiamente la passione è quello che ci muove. Io credo che chi sceglie questi percorsi debba essere anche aperto a tante possibilità, nel senso non partire con un'idea precisa di che cosa si vuole fare, voglio fare l'insegnante, voglio fare, non so, mi voglio dedicare a qualche ufficio stampa, eccetera. Bisogna partire dall'oggi. L'oggi è che a me interessa in questo momento quella materia, quel percorso. E poi nella consapevolezza che davvero la vita è imprevedibile e che quindi ci pone di fronte a tantissime possibilità che noi al momento non possiamo immaginare, e le occasioni potranno essere le più varie. Devo dire che io nel mio percorso lavorativo ho fatto davvero tante cose molto diverse, non come mio figlio mi dice sempre: ma mamma, tu fai la filosofa? Io dico che effettivamente la filosofa non l'ho mai fatta, però credo che la filosofia mi abbia aiutato ad affrontare un po' tutti i percorsi lavorativi che ho attraversato, dall'editoria, dall'insegnamento e fino ad arrivare a lavorare qui appunto all'Istituto Toniolo, dove si fanno tante cose diverse, e la duttilità secondo me è uno degli elementi, dei punti di forza dei laureati in facoltà umanistiche.
Benissimo, io direi che meglio di così non potevamo concludere. A questo punto do appuntamento nuovamente a giovedì 12 novembre, ringrazio nuovamente tutti i nostri ospiti che abbiamo più volte menzionato. Allora Francesca, salutiamo i radioascoltatori.
Salutiamo i nostri radioascoltatori, chiudiamo la puntata del Cantiere delle Scelte di oggi e ringrazio anch'io gli ospiti che ci hanno accompagnato in questo dibattito, e rimandiamo al prossimo appuntamento con la nostra rubrica per il 12 novembre. Buona giornata.
Buona giornata a voi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.